Il 25 settembre il sindacato di base ha indetto sciopero dei lavoratori della scuola. In questi mesi la scuola, lo sappiamo, è stata pressoché abbandonata, nessuna messa in sicurezza degli edifici, nessuno spazio in più, nessuna nuova assunzione per oltrepassare le classi pollaio. I precari non sono stati stabilizzati, mentre le nomine sulle cattedre vuote sono nel caos tra graduatorie sbagliate e chiamate online. Ma per capirne di più sia sugli obiettivi dello sciopero sia sulla situazione delle scuole statali, siamo collegati con Alfonso Natale, che è coordinatore della CUB Scuola qua a Torino, e ci darà anche le indicazioni per le manifestazioni che ci saranno sul territorio. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli e quelle che ci ascoltano dalle frequenze di Radio Blackout.
Va bene, raccontaci un po' la situazione della scuola, raccontaci un po' le ragioni dello sciopero più in dettaglio.
Ma tu hai correttamente riassunto le indicazioni che noi abbiamo, le indicazioni analitiche che noi abbiamo svolto su cosa è avvenuto nella scuola in questo periodo. Una favola, ci hanno raccontato una favola all'interno della quale sembrava che la scuola avesse assunto un posto centrale nella nostra società, cioè il posto che meriterebbe, peraltro, perché è bene ricordarlo, la scuola interessa direttamente 9 milioni di persone, se ci mettiamo anche i genitori, i nonni, le persone coinvolte direttamente nell'attività della scuola italiana sono 20-25 milioni, cioè una fetta importante del paese. Quindi era sostanzialmente la più grande istituzione sociale che noi abbiamo, con le sue luci e con le sue ombre. Nel racconto che ci hanno fatto sembra che la scuola sia diventata centrale, in realtà la scuola è stata sostanzialmente abbandonata a se stessa. Nulla di concreto è stato fatto in tutto questo tempo di chiusura e nel quale ci sarebbe stata l'opportunità di svolgere attività concrete, mettere in sicurezza i locali, trovare più locali per ridurre il numero di studenti per classe, assumere più personale per fare in modo che le classi raddoppiate o comunque moltiplicate potessero avere i propri docenti dall'inizio dell'anno, e anche il personale scolastico che è caricato di ulteriore lavoro per svolgere le operazioni di sanificazione. Ma niente di tutto questo è stato fatto. Si è parlato di organico Covid e di questo non si vede traccia, nel senso che sono state assegnate le quote ma ancora non è stato nominato nessuno. Si sono introdotti elementi di divisione, perché il personale Covid, per esempio, è immediatamente licenziabile nel caso in cui scattasse nuovamente una fase di lockdown. La realtà è quella di sempre: la scuola è sostanzialmente dimenticata nella politica di questo paese e il suo personale è mortificato continuamente, al punto che ancora oggi il personale della scuola è quello peggio pagato di tutto il pubblico impiego, e in 12 anni, negli ultimi 12 anni, il loro contratto è stato rinnovato soltanto una volta, con un aumento medio in busta paga di 40 euro netti.
Beh, decisamente è quasi ridicolo, insomma.
Sì, in 12 anni direi di sì, chiunque ha la percezione di quello che è successo a livello dei costi, che sono decisamente aumentati molto di più. Questo però dà un'idea precisa della considerazione che il paese ha di questo servizio, che la politica di questo paese ha del servizio fornito dalla scuola. L'economia di mercato, il valore delle cose si misura dal loro prezzo. Se il prezzo con cui si paga il lavoro di chi opera nella scuola è così basso, vuol dire che sostanzialmente adesso non viene assegnato nessun valore.
Beh, mi sembra abbastanza evidente, come mi sembra evidente che l'unica logica che sottesa alla riapertura delle scuole in questo periodo sia la logica che ha a che fare, come sempre, dal considerare la scuola sostanzialmente, specie per i ragazzi minorenni, i ragazzi, i bambini, una sorta di deposito nel quale chi lavora può lasciare i figli. Non per caso le università restano sostanzialmente chiuse, perché all'università ci vanno i maggiorenni.
Ma sì, come dire, la scuola ha diverse funzioni in un paese moderno. Una di quelle più importanti è come luogo di socializzazione e anche di contenimento dei giovani, e d'altra parte i loro genitori devono andare a lavorare, quindi in qualche modo questo circolo si deve chiudere, no? Mentre i genitori lavorano, i bambini devono stare da qualche parte, i ragazzi devono stare da qualche parte, possibilmente sorvegliati. Diciamo che questa è una delle ragioni per cui si è voluto riaprire la scuola ad ogni costo, e si è fatto il grande esperimento degli esami di maturità in presenza, no? Era un'anticipazione sostanzialmente di quello che sarebbe accaduto con la riapertura. Non è soltanto questo, però, cioè io credo che ci sia un desiderio di rappresentare, di raccontare un ritorno alla normalità che c'era prima della pandemia. Questa però è un'idea che andrebbe contrastata in modo molto molto netto, molto deciso, perché quella normalità era il problema e noi non possiamo tornare a quella fase, non possiamo tornare in quella condizione. Si tratta di comprendere che c'è una crisi molto profonda in atto, è una crisi che coinvolge anche aspetti ecologici, insomma, che non è così distante da quello di cui vi siete occupati fino adesso nella trasmissione, che la pandemia ha messo in evidenza e che richiede un cambiamento sociale netto, importante. Ecco, il 25 noi vogliamo essere in piazza anche per dire questo.
Mi sembra indubbiamente un aspetto importante, perché è evidente che anche prima che la pandemia rendesse pericoloso dal punto di vista sanitario l'affollamento delle aule, ecco, le aule pollaio erano comunque un elemento pesantemente negativo. Di quale didattica si può parlare con 30 bambini? Di quale didattica si può parlare con i tagli importanti che ci sono stati nel settore del sostegno, per esempio? Ecco, mi sembra che siamo di fronte ad un tentativo di far andare avanti un carrozzone senza fare nessuno degli investimenti necessari, proprio perché si considera sostanzialmente un luogo di deposito e di socializzazione autoritaria, e per quello che riguarda il resto pazienza. D'altra parte, chi può permettersele, come dire, accede ad altri percorsi di formazione che non sono soltanto le scuole private, ma anche come dire, la formazione all'estero, l'integrazione educativa che hanno tutti quelli che hanno la possibilità di farlo. Per gli altri restano questi luoghi dai quali non si accede direttamente a un posto di lavoro. Tantissime persone, lo sappiamo, sono destinate a non andare mai a lavorare, a non trovare mai realmente un impiego, o a fare lavori che ben poco hanno a che fare con i percorsi formativi che hanno seguito durante l'infanzia e l'adolescenza. Mi sembra un aspetto discretamente chiave e che introduce anche un elemento culturale di fondo, no, in questo tipo di dibattito.
Ma sì, tu introduci una questione importante, cioè il fatto che la scuola è diventata sempre più diseguale, cioè approfondisce le diseguaglianze sociali che caratterizzano le persone che la frequentano, insomma. È sempre più polarizzata, e soprattutto il fatto che oggettivamente le classi dominanti hanno altri percorsi di formazione e di promozione della loro gioventù. Sono percorsi a pagamento, sono percorsi quindi di per sé elitari, e lì dentro si formano le classi dirigenti. Si tratta di ricominciare a pensare alla scuola anche come un luogo di formazione del cittadino piuttosto che di funzionalizzazione del cittadino al lavoro. Si tratta di pensare, di ripensarla come un'istituzione sociale, appunto, dove i principali valori non siano soltanto quelli legati al mondo produttivo, ma siano legati di più al mondo della formazione di coscienze critiche, da un lato, che peraltro possa anche funzionare come luogo in cui chi ha desiderio, passione, interesse possa coltivare queste passioni e questi interessi le possa far maturare e le possa confrontare con persone più adulte, più in grado di magari di indirizzarlo, anche con i suoi compagni d'età. Si tratterebbe di ripensare complessivamente l'istituzione scolastica, ma i governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni nel nostro paese lo hanno semplicemente considerato un centro di costo che doveva essere la cui identità doveva essere ridotta. Quindi i governi di destra e sedicenti di destra e di sinistra si sono alternati in politiche distruttive della scuola, sostanzialmente. Non molti lo sanno, ma c'è un dato, credo, come dire, che mette in tutta evidenza questo fatto. I paesi più avanzati del mondo, i 34 paesi più industrializzati, sono riuniti in un'organizzazione che si chiama OCSE. La media dei fondi che questi paesi dedicano al settore istruzione è 1,5 punti del PIL più alta di quella italiana. Ma 1,5 punti del PIL così non significano niente. Bisogna sapere che un punto del PIL è calcolato tra 16 e 18 miliardi. E quindi quello che ogni anno viene destinato in meno alla scuola in Italia è qualcosa che sta attorno ai 24 miliardi. Ogni anno. Cioè, un sistema così, come dire, anno dopo anno impoverito, non può che produrre risultati pessimi. Ed è quello che sostanzialmente ha fatto la nostra scuola, il nostro settore istruzione, che è stato sostanzialmente consegnato sempre di più all'intervento dei privati, all'intervento delle aziende, funzionalizzato al mondo del lavoro, sottratto alla sfera pubblica.
Beh, basta vedere e confrontare le cifre che tu hai appena dato con quelle che riguardano la spesa militare, che ormai da anni oltrepassa ampiamente i 30 miliardi, per capire da dove sarebbe facile trarre queste risorse, e ne resterebbero ancora abbastanza per sostenere la sanità. Quindi è evidente che al di là delle chiacchiere, dei banchi, delle mascherine, cioè, per carità, i dispositivi di protezione sono importanti, però sembra tanto fumo negli occhi rispetto alle necessità vere che hanno, che sia per la tutela della salute, ma anche per immaginare di smontare questa scuola azienda nella quale sono intrappolati bambini, bambine, ragazzi e ragazze.
Ma quello che dici tu è un importante riflesso, cioè ci induce a ragionare su una cosa: il sottofinanziamento della scuola e anche della sanità in generale, dei servizi pubblici, non è un destino, è una scelta politica. È una scelta politica fatta per favorire altri elementi di costo, per esempio le spese militari di cui parlavi tu, ma anche per esempio le grandi opere, cioè ci sono molti esempi di questo tipo, no? Così come, d'altra parte, la questione che richiamavi delle mascherine, dei banchi a rotelle, si sofferma su alcuni elementi, come possiamo dire, pressoché folcloristici, per sottrarre l'attenzione ai problemi veri. Prendiamo un esempio che secondo me è paradigmatico, cioè proprio, come dire, è quello che mette particolarmente in evidenza. Mascherine, sedie a rotelle, distanziamento, banchi a rotelle, distanziamenti, eccetera, dovrebbero servire per garantire la sicurezza nella scuola, tutto.
Certo, ovviamente.
La quota di persone più fragili in questo settore dovrebbero essere quelle più protette. E queste quote si chiamano appunto lavoratori e studenti fragili, cioè persone che avrebbero in condizioni di contagio probabilmente conseguenze più negative degli altri. Degli studenti fragili non si sa nulla, non è stato deciso nulla su come la scuola potrà seguirli, non si sa chi potrà farlo, come potrà farlo e dove potrà farlo. Dei lavoratori fragili si sa, sono stati abbandonati a se stessi. Cioè, al lavoratore fragile viene offerta un'alternativa, è costretto a scegliere tra il diritto costituzionale alla salute e il diritto costituzionale al lavoro, due diritti entrambi calpestati, perché il lavoratore fragile ha due scelte: o nega la sua condizione di fragilità e va a lavorare e si espone al rischio, oppure la ferma e perde il lavoro, perché viene consegnato all'istituto della malattia, che nella nostra società priva di un vero afflato solidaristico è limitato nel tempo e quindi, superato il limite di malattia possibile da svolgere, viene licenziato.
Questo è un elemento che va sottolineato con forza, perché
infatti noi l'abbiamo messo al centro di tutta la nostra polemica in questo periodo, di sia nel periodo di lockdown sia nel periodo degli esami di maturità e soprattutto adesso che sono state definite le linee guida rispetto ai lavoratori fragili nella ripresa dell'attività didattica.
Benissimo.
Questo tra l'altro è ancora peggio per i lavoratori precari, perché come tu sai, nella nostra società fortemente gerarchica, i diritti non sono uguali per tutti i cittadini. Ci sono alcuni che ne hanno di più, altri che ne hanno di meno. I precari della scuola sono quelli che hanno meno diritti di tutti. E un precario, di quelli che vengono chiamati per le supplenze brevi, può fare soltanto un mese di assenza pagato al 50%, un altro mese di assenza per malattia con conservazione del posto e poi, come si dice in Piemonte, va a cantare in un altro cortile.
E questo la dice lunga sul fatto che, di quanto si preoccupi questo governo, ma credo anche quelli precedenti, della salute di noi tutti. Ti chiederei a questo punto di dirci un po' quali sono gli appuntamenti principali per questa giornata di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, che si intersecherà anche con alcune mobilitazioni studentesche.
Direi che è veramente, da questo punto di vista, è veramente un momento importante, perché è stato costruito lo sciopero e la mobilitazione in generale, è stata costruita insieme ad alcune organizzazioni studentesche. Nelle principali città ci sono cortei, mobilitazioni, eccetera. Le organizzazioni che partecipano all'iniziativa di sciopero, oltre alla CUB Scuola, sono Coba Scuola Sardegna, USB Scuola e Unicoba Scuola. Sono due giorni di mobilitazione in realtà, il 24 e il 25. Il 24 ci saranno presidi sostanzialmente a Roma, il 25 invece ci sono manifestazioni in tutte le città. Per quello che riguarda noi, a Torino qui ci sarà una manifestazione statica, perché questo è quello consentito dal lockdown. Per non vedere, questa manifestazione si svolgerà davanti all'ufficio scolastico regionale, che è responsabile, principale responsabile degli scempi che sono stati fatti sulle nomine dei supplenti che sono ancora in corso. Appuntamento alle 9 in corso Vittorio Emanuele II 70, venerdì 25.
Benissimo, quindi ricordiamolo. Lo segneremo anche sul sito della radio, www.radioblackout.org. Per quello che riguarda Torino, 25 di settembre, sciopero generale della scuola, appuntamento all'ufficio scolastico regionale in corso Vittorio Emanuele 70. Alle 9, giusto?
Sì, alle 9.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo, molto preciso, molto chiaro, e poi come tutti gli altri approfondimenti li troverete sul sito della radio.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Buona lotta.